E allora, quando sono le 10:06, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. L'avevamo anticipato durante la rassegna stampa ampiamente dedicata, inevitabilmente dedicata alla liberazione di Patrick Zaki questa mattina, ma Patrick Zaki è soltanto uno delle migliaia di imprigionate e imprigionati in Egitto. Ogni famiglia ne ha uno, ci ricordava appunto un articolo del Corriere questa mattina, persone incarcerate per pretesti, per mantenere il terrore. Noi da questi microfoni insomma ne abbiamo parlato sempre e sempre con questa nostra cara compagna che ha il telefono. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutti e tutti.
Ciao, buongiorno a te, grazie di essere nuovamente con noi. Insomma, dicevamo appunto, Patrick è uno dei tanti. Noi da questi microfoni abbiamo provato a mantenere viva l'attenzione anche su tutte e tutti gli altri compagni e compagne che invece sono ancora incarcerati. Con te stamattina volevamo appunto ricordare le loro storie, perché sono dentro e appunto lasciamo a te la parola.
Sì, allora, veramente è una buonissima notizia il fatto che finalmente Patrick sia stato scarcerato, anche se comunque, come avete detto prima, continua il suo processo a febbraio. Volevo ricordare che oggi, per esempio, c'è il colloquio con Ale Abdel-Fattah, che è un compagno di cui abbiamo già parlato spesso da questi microfoni, e appunto si trova insieme ad altri compagni in uno stesso processo, il suo stesso legale, in questo processo senza fine, e il 20 dicembre c'è la sentenza.
Sì. Non ti sentiamo più o non stai parlando?
Non mi sentite?
No, ora sì.
Ok, ripeto?
Sì, io mi sono persa l'ultima parte.
Che il 20 dicembre ci sarà la sentenza, sì, nei confronti di Ale Al-Bakr, che è il suo avvocato, e un altro compagno che si chiama Oksuzin, che si trovano tutti e tre nello stesso processo, e quindi ci sarà questa sentenza. Sentenze sono sentenze definitive, perché appunto è sotto la Corte di Emergenza della Sicurezza Nazionale, quindi non c'è la possibilità di fare appello, quindi la sentenza che ci sarà il 20 dicembre nei loro confronti sarà definitiva.
Senti, che organo è la Corte di Emergenza che hai appena citato?
Fa parte della sicurezza del Tribunale della Sicurezza Nazionale, quindi questo vuol dire che non c'è la possibilità di appellarsi, non c'è Cassazione, e quindi la sentenza che ti danno è quella che devi scontare. Di queste sentenze definitive sono già state proclamate alcune sentenze sempre da parte dei servizi di sicurezza nazionale, o servizi segreti come li vogliamo chiamare, nei confronti di un ex parlamentare di 5 anni di carcere, altri due giornalisti, uno di 4, uno di 3 anni, dopo che avevano già scontato 2 anni di carcere preventivo, che è la durata massima di detenzione amministrativa senza processo. Quindi questo vuol dire che queste persone che sono dentro per motivi politici, che aumentano di giorno in giorno, si parla di tra i 60.000 e i 100.000 prigionieri e prigioniere, c'è la possibilità appunto di appellarsi.
tu ci raccontavi sempre da questi microfoni come compagni e compagne, ragazzi e ragazze giovanissime anche che fanno politica vengono prelevati dalle stanze di notte, magari sono anche degli amici, tu li vedi la sera e la mattina non li ritrovi più, spariscono e vengono poi ritrovati appunto nei carceri insieme a questi 60.000 prigionieri politici egiziani di cui te ci parlavi. Tra questi c'è in particolare Alaa Abdel Fattah, di cui abbiamo parlato tantissimo con te da questi microfoni, abbiamo parlato anche della vicenda della non solo sua ma anche della mamma e della sorella, del padre anche, Ahmed Saif al-Islam, che venne imprigionato anche lui due volte sotto la presidenza di al-Sadat e altre due sotto quella Mubarak, e torturato anche lui appunto come il figlio. Peraltro è uscito un libro di Alaa Abdel Fattah, non siete stati ancora sconfitti, per chi non so se lo abbiamo già presentato da questi microfoni, mi pare di no.
Abbiamo parlato, insomma, in modo generico del libro, però insomma una presentazione vera e propria del libro ancora non è stata fatta, sarebbe bello magari pensare di farla in presenza, ecco.
Infatti sì, adesso ci pensiamo e la facciamo, perché è un libro insomma scritto da lui, insomma durante c'è una tradizione molto ricca di letteratura carceraria egiziana e questo si inserisce, questo libro di Abdel si inserisce all'interno di questa tipo di letteratura. Lo ricordiamo, lui è un intellettuale, un attivista, è una delle come dire delle persone chiave, degli attivisti, dei compagni più importanti della rivolta di Piazza Tahrir, su lui non c'è stata la luce, continua a non esserci invece la luce e l'attenzione che c'è stata per Patrick, purtroppo.
Purtroppo no, però insomma il 20 appunto si farà la sentenza e quindi è bene continuare ad alzare i proiettori anche sui compagni che si trovano ancora in carcere. Proprio del libro c'è un paragrafo che si chiama Tutti lo sanno, che è un articolo che lui aveva scritto nel 2014 sempre da dentro il carcere di Tora. Ricordiamo che Alaa praticamente è una decina di anni che fa avanti e indietro dalle carceri del regime, e in questo paragrafo in cui parla di Tutti lo sanno è quando lo Stato insisteva ad affermare che nelle sue carceri non ci sono prigionieri politici. Ma appunto continua dicendo che anche le persone normali sanno che ci sono persone detenute per motivi politici, come tu dicevi prima, che almeno una persona, una familiare all'interno della famiglia egiziana ha avuto a che fare o con la repressione della polizia per le strade durante gli anni delle rivolte o della rivoluzione, degli scontri, o si trova in questo momento dietro le sbarre. E mi farebbe piacere leggere un pezzetto. Ok, quindi per quanto riguarda le autorità e l'elite tutti sanno, ma fanno finta di niente. Una parte del pubblico sa ma ignora, o ignora per non sapere. Abbiamo visto una madre denunciare il figlio per essersi unito al movimento giovanile del 6 aprile e aver preso parte a una protesta, come se la tortura fosse diventata un moderno strumento educativo. E noi, o meglio, e voi? Voi che siete contro queste ingiustizie e siete ancora fuori, cosa farete? Prenderete parte allo spettacolo o vi ritirerete in silenzio aspettando di essere portati via dalle vostre case? Ci abbandonerete? Vi accontenterete di pensare che si tratta soltanto di una cosa temporanea o che si tratta di un altro spettacolo come le elezioni, magari di un'anteprima? Anche noi allestiamo i nostri spettacoli, come discorsi coraggiosi sulla piccola prigione e la grande prigione che sarebbe il nostro paese. Scusatemi, smettiamola di citare. non esiste la prigione che la piccola prigione, nella cella controllo nulla, ma voi siete liberi. Potete scendere in strada e sfidare le autorità, potete scegliere l'ora e il luogo in cui siete arrestati, feriti o uccisi, opzioni che chi è già in carcere non ha più. Quindi diciamo questo è un passaggio che parla, sì, è stato scritto nel 2014, sempre mentre lui era nel carcere di Tora, ma che rispecchia perfettamente anche quello che stiamo vivendo tutt'oggi, ecco.
Peraltro, sempre parlando di Egitto, la scorsa settimana abbiamo ospitato da questi microfoni Antonio Mazzeo per parlare di quella fiera della morte che è stata l'Egypt Defense Expo, perché appunto nonostante insomma, come dire, il millantato impegno o anche forse il reale, non so, del governo dello Stato italiano per la scarcerazione di Patrick Zaki, appunto sappiamo perfettamente, con te lo abbiamo commentato insomma più e più volte, come invece forti e persistenti siano le complicità con quel governo omicida di Al-Sisi da parte del nostro di governo. L'Italia con Fincantieri era uno dei principali espositori internazionali e intenzionati appunto a fare spietata concorrenza e presentare e piazzare i loro strumenti di morte ai visitatori e quindi no, su questo volevamo commentarlo con te insomma.
Certo, appunto questo Expo è stato in Egitto dal 29 al 2 dicembre e sono ben 400 le aziende d'armi che appunto hanno fatto questo Expo. E riguarda l'Italia, solo per fare qualche nome, c'era Fincantieri, Leonardo, Finmeccanica, Iveco, Beretta. Iveco naturalmente mi ricordo, cioè, mi ricordo benissimo che per strada c'erano proprio i blindati che poi caricavano e lanciavano gas firmati Iveco, quindi diciamo che l'Italia, come tutta l'Europa, come Francia, che ha fatto proprio delle azioni, hanno fatto dei bombardamenti.
Non ti sentiamo benissimo. Ti senti? Non benissimo, è la voce che va e viene.
Ora va meglio?
Meglio, sì.
Ok, dicevo che in questo Expo l'Italia sicuramente con Fincantieri, Leonardo, Finmeccanica, Iveco e Berretta, questi sono solo alcuni dei nomi che hanno partecipato all'Expo. Per quanto riguarda Iveco, i blindati con cui caricavano le dimostrazioni o insomma le manifestazioni durante la rivoluzione erano targati Iveco, quindi diciamo che tutta l'Europa, l'Italia in primis, ha sempre finanziato la dittatura egiziana e non ha mai smesso, quindi gli accordi soprattutto economici per quanto riguarda i militari con la lista che abbiamo appena detto hanno sempre portato avanti il sangue nelle piazze, ecco, quindi finché ci saranno questi accordi insomma la situazione continuerà a essere quella che è. Un'altra notizia di qualche tempo fa che era uscito questo articolo che parlava del fatto che la Francia abbia bombardato insieme all'Egitto in alcune operazioni segrete che poi sono uscite fuori il confine tra l'Egitto e la Libia, quindi la lotta al cosiddetto terrorismo o alle persone che cercano di scappare dalle frontiere, ecco, quindi diciamo che non c'è nessuno all'interno dell'Unione Europea che può sentirsi insomma in qualche modo non complice di quello che sta succedendo in Egitto, ma in Libia, come in moltissime parti del Medio Oriente.
Sì, assolutamente sì, era quello che commentavamo anche noi la scorsa settimana, l'avevamo commentato con te anche in passato, diciamo che il quadro non è cambiato. Ci parlavi tempo fa, questo per dare spazio ad un'altra notizia che ha a che fare con un altro tipo di è una repressione sistemica che è quella patriarcale, ne parlavamo con te insomma tempo fa del cosiddetto MeToo egiziano, di quanto alcune insomma ci fosse un movimento appunto in Egitto di donne che sceglievano di uscire dal silenzio, di raccontare, di testimoniare il loro vissuto di violenza e di farlo anche attraverso i social, delle manifestazioni di piazza. Te ci volevi accennare una notizia, poi ne parleremo in maniera più ampia quando uscirà anche un comunicato di cui tu ci parlerai. Lasciamo a te anche la parola per raccontarci di questo fatto.
Certo, prima però volevo appunto parlare di, sempre per quanto riguarda la repressione interna, di un altro compagno che si chiama Ahmad Doma, che è da 8 anni che si trova in carcere in Egitto, era stato arrestato a dicembre del 2013 e ha preso una condanna di 3 anni, dopo la quale è stato aperto un nuovo processo in cui gli avevano dato prima l'ergastolo, poi 15 anni di detenzione. E diciamo che lui dal 2013, dal dicembre del 2013 fino al febbraio del 2020 è stato in isolamento. Ovviamente le sue condizioni di salute, ma anche le sue condizioni psichiche non sono il massimo, appunto avendo passato 8 anni nel carcere. E anche nel libro di Ale, Non siete stati ancora sconfitti, c'è un bellissimo articolo che hanno scritto loro due quando si trovavano in carcere. E appunto la direzione carceraria aveva appena ripulito le celle, quindi i muri erano bianchi, quindi sono riusciti urlandosi da cella a cella a farsi a raccontare, insomma a tirare fuori i loro pensieri, e quindi lo possiamo leggere sempre nel libro di Ale. E l'ultima notizia su appunto questione repressione interna, che Sanè Sef, che è la sorella più piccola di Ale, che si trova in carcere, nel carcere femminile di Al-Kanater, sempre in Egitto, il 23 dicembre è previsto il suo rilascio. Lei era stata condannata a un anno e mezzo dopo aver per oltraggio pubblico ufficiale, quindi diciamo che la sua pena finirà di scontarla appunto il 23, quindi speriamo che la rilassino e che non aprano un nuovo processo nei suoi confronti. E per quanto riguarda invece l'altra notizia di cui volevo parlare, è che il 24 novembre sono state denunciate per diffamazione due compagne, Aida Al-Kesef, che insomma che lavora una compagna che lavora nel cinema, e Rashab, che è una compagna che molti di noi conoscono. E sono state denunciate per diffamazione da parte del regista egiziano Islam Azzezi, un anno fa c'è stato durante il Festival del Cinema del Cairo, c'era la prima del suo film, e proprio in quel periodo molte donne che avevano subito degli abusi, altre proprio degli stupri, avevano deciso di scrivere in questo blog in modo anonimo le testimonianze. Quindi quello che è successo è che dopo la prima testimonianza ci sono state altre testimonianze sempre anonime, e a un anno appunto da queste testimonianze lui ha deciso bene di denunciare alcune compagne per diffamazione, perché appunto c'è stata una grande campagna contro di lui, ma non solo, diciamo che da quando c'è stato questo MeToo sono state molte le donne che hanno deciso di usare la voce e raccontare quello che probabilmente quotidianamente molte di noi si vivono.
Ci viene da pensare che poi le tecniche, le strategie messe in atto da questi sono sempre le stesse lì come qui, insomma, no? Perché appunto abbiamo una lunga storia di processi contro la solidarietà tra donne messi in atto da chi si sentiva diffamato.
Sì, assolutamente, mi viene in mente appunto tutto il caso di Tuccia e quello che è successo all'Aquila. Ma appunto è molto importante continuare a tirare fuori quello che succede, anche perché, nel senso, durante, essendo lui un regista, sai quante donne può aver visto con i casting e queste cose qui, e quindi probabilmente nella sua situazione di potere, tra virgolette, si sentono un po' di poter fare quello che vogliono, ma insomma la solidarietà tra donne o tra compagne sicuramente è molto più forte di quello che loro dicono o negano di aver fatto. E naturalmente questo fa sì che cioè la possibilità, se questo processo va avanti, è di pagare 300.000 lire egiziane, che sono l'equivalente di 15.000 euro, o due anni, fino alla detenzione di 2 anni di carcere per diffamazione. E questo appunto è... questa è la notizia che volevo darvi.
Noi aspettiamo il comunicato anche delle compagne per riparlarne, insomma, anche da questi microfoni in maniera più ampia, dedicandogli proprio un focus specifico. Intanto noi ti ringraziamo come sempre, se non c'è altro, e sicuramente ci sentiamo a breve, brevissimo, sia per pensare insieme alla presentazione del libro e che poi appunto per parlare di questa cosa che ci hai parlato, del processo alla solidarietà femminile.
Un'altra cosa appunto importante è che spesso, perché appunto queste testimonianze sono anonime, perché sappiamo benissimo che cosa succede all'interno dei tribunali, proprio in Egitto qualche mese fa, insomma forse qualche anno fa, era uscito sempre questa denuncia che era stata fatta in modo ufficiale, quindi tramite la polizia, e quello che è successo è che chi è andato a denunciare poi si è fatto un anno di carcere, e quindi il fatto di andare a denunciare e credere appunto nella polizia piuttosto che nel tribunale, insomma, ci fa un po' storcere il naso, perché sappiamo benissimo anche qua come funzionano questi processi e che cosa una donna sopravvissuta deve subire, un altro tipo di violenza sempre becera da parte dell'autorità. Parliamo sempre di patriarcato, quindi sia lo stupratore o che sia il giudice o che sia appunto lo Stato, è bene che prima di andare a denunciare la donna si chieda se se è il caso oppure no. Ecco, questo è il motivo per il quale le testimonianze erano anonime, ecco.
Certo, ovviamente, purtroppo. Va bene, noi ti ringraziamo, grazie ancora, ci sentiamo prestissimo, un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao. Allora, abbiamo in diretta una compagna, ciao, buongiorno.
Buongiorno, sentendo parlare dell'Egitto, di tutto quello che sta succedendo, anche a me si stringeva il cuore al pensiero delle donne, perché sicuramente è peggiore la situazione delle donne in carcere, insomma, come è peggiore la situazione delle donne in tutto il mondo. Mi è venuta in mente una poesia di una donna araba. Lei è nata nel 1880, è morta nel 1902, che si chiama Sfido il mio destino, e lei è, non so se pronuncio bene, Aisha Altamurija. Comunque, ve la volevo dire perché sono due righe che mi hanno colpita al cuore e al cervello. Allora, sfido l'occhio umano, schernirò le regole ridicole e la gente. Colmerò i miei occhi di pura luce, nuoterò in un mare di sentimenti liberi. Ho sfidato la tradizione e la mia condizione assurda, superando il limite consentito dal tempo e dal luogo. Ecco, penso che sia veramente uno sprone per tutte noi, perché questa, insomma, è morta nel 1902, se come dire l'ha potuto fare lei con tutti... con tutto quello che aveva intorno, tanto più dobbiamo ribellarci noi, insomma, ecco,
le
volevo dire
più
solo
attente
questo.
Osservatrici e osservatori di questa radio ricorderanno che questa poesia data da te è stata pubblicata sulla Scarceranda dello scorso anno.
Ah, ecco, vedi. Grazie.
Grazie,
ciao.
A te, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.